67-66. Preghiamo assieme, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto.
Perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti, la tua salvezza.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo ascoltato, e con frutto, di cui siamo riconoscenti, un modo di vedere e di elaborare l'esperienza della morte, con esposizione profonda, sentita. Ecco, questa sera apriamo la pagina di Vangelo che dice la morte di Gesù. Gesù non ha spiegato la morte, non ce l'ha spiegata. Ecco, l'ha assunta, l'ha vissuta e l'ha trasformata, dando un senso, un significato. Ecco, aprendo allora il Vangelo, su questa pagina, sempre da Luca, della morte di Gesù, ecco, non interpreteremo la morte, la contempleremo, anzi contempleremo Gesù che muore di morte violenta sulla croce, ecco, perché possiamo vivere la vita e la nostra morte, dietro la vita e la morte e la risurrezione di Gesù. Il Salmo parlava del volto del Signore, del volto di Dio, chiedendo che splenda su di noi, è il volto del crocifisso, è il volto di Gesù che dà la vita per noi.
Allora possiamo già leggere. Ringrazio anch'io la dottoressa Spinoglio qui presente, e leggere la morte di Gesù, ecco, che nel testo di Luca, come anche negli altri Vangeli, è preparata fin dall'inizio. Si dice del primo Vangelo, quello di Marco, che non è altro che il racconto della passione con una lunga introduzione. E stando al Vangelo di Luca vediamo che Gesù, il primo gesto che fa, è il nascere come tutti noi, e la scena della nascita è rappresentata come quella nel sepolcro, come descrizione, avvolto in fascia, eccetera, adagiato. Dopo, quando ha 12 anni, la cosa che fa lui spontaneamente è andar via di casa e scomparire per 3 giorni a Gerusalemme per compiere le scritture. Sarà il mistero della sua morte. Poi, quando inizia la vita pubblica, a circa 30 anni, si battezza, si immerge nell'acqua. Poi fa il primo discorso inaugurale a Nazareth e c'era poi così un piccolo sport dopo la prima predica. Il getto del predicatore dalla rupe. Lo volevano precipitare dalla rupe. Quindi le prime parole che ha detto gli hanno conquistato il favore del suo popolo che volevano precipitarlo dalla rupe. Quindi dall'inizio è già segnata la sua vita. E al capitolo sesto, prima di formare la Chiesa e fare il discorso delle Beatitudini, quando apre la mano dell'uomo che ha la mano chiusa, si dice che cercava del modo di farlo perire. E poi, 2 capitoli dopo, dopo aver dato il pane, a metà Vangelo, quando c'è il giro di boa nel Vangelo, chiede a Pietro: voi chi dite che io sia? E Pietro risponde: tu sei il Cristo. E Gesù gli dice: no, il Cristo sarà il figlio dell'uomo che deve molto soffrire, morire, eccetera. E poi c'è la trasfigurazione, subito dopo. E la seconda parte del Vangelo è tutta una catechesi che Gesù fa ai discepoli su una parola. Dice 9,44, ficcatevi bene negli orecchi questa parola: il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini. E tutta la seconda parte del Vangelo è il cammino di consegna del figlio che sale verso Gerusalemme a compiere la Pasqua, il suo passaggio dalla morte alla vita. E poi dopo, vabbè, c'è, sì, all'undicesimo dice, c'è un fuoco che voglio gettare sulla terra, è come lo desidero. C'è un'acqua, un battesimo, di cui devo essere battezzato, è come sono angosciato. E nell'orto vediamo la sua angoscia fino a sudare sangue, e poi, ecco, arriviamo al punto terminale, che vedremo questa sera, ma dopo il punto terminale c'è la resurrezione. Al capitolo 24, il Gesù risorto non fa altro che spiegare il significato della sua morte. Dice ai due di Emmaus: noi speravamo, ma guarda cosa gli è capitato. E Gesù allora comincia a spiegare che doveva capitare così. E ancora dopo ai discepoli nel Cenacolo spiega che attraverso Mosè, i profeti e i salmi, il figlio dell'uomo doveva passare per lì. Quindi, se volete, tutto il Vangelo non è altro che una spiegazione di quanto questa sera vedremo, del significato che Gesù dà alla sua morte, ed è lo stesso significato che dà alla sua vita. E lui vive da figlio, e la vita del figlio è una vita donata che riceve in dono, ed è una vita che dona ai fratelli. Quindi la sua vita è comunione col Padre e coi fratelli. E la sua morte non è la fine della vita, ma il compimento della comunione col Padre e coi fratelli. E leggiamo il testo, poi lo introduciamo brevemente così com'è.
È un brano piuttosto lungo, oltre che profondo. È dal capitolo 23 di Luca, 32-49. Gesù è stato condannato e viene portato al Calvario. Ora erano condotti anche due altri malfattori con lui per essere soppressi. E quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, là lo crocifissero, lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. Ora Gesù diceva: Padre, rimetti loro, poiché non sanno cosa fanno. Ora, dividendosi le sue vesti, gettarono le sorti. E stava il popolo a contemplarlo. Ora irridevano anche i capi, dicendo: altri salvò, salvi se stesso, se costui è il Cristo di Dio, l'eletto. Ora lo schernivano anche i soldati, accostandosi, offrendogli aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Ora c'era anche un'iscrizione su di lui: il re dei giudei costui. Ora uno dei malfattori appesi lo bestemmiava dicendo: non sei forse tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma rispondendo quell'altro, sgridandolo, dichiarò: tu temi neppure Dio che sei nella stessa condanna? E noi giustamente, perché riceviamo il contraccambio per quanto facemmo, ma costui non fece nulla fuori luogo. E diceva: Gesù, ricordati di me quando giungerai nel tuo regno. E gli disse: amen, ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Ed era già circa l'ora sesta, e fu tenebra su tutta la terra fino all'ora nona, essendo mancato il sole. Ora si squarciò il velo del santuario nel mezzo, e avendo gridato a gran voce, Gesù disse: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Ora, detto questo, spirò. Ora, visto l'avvenimento, il centurione glorificava Dio dicendo: davvero quest'uomo era giusto. E tutte le folle presenti insieme a questa visione, contemplati gli avvenimenti, colpendosi il petto, ritornavano. Ora tutti i suoi conoscenti e delle donne che insieme lo seguivano dalla Galilea stavano da lontano a contemplare queste cose.
Ecco, ci fermiamo qui anche noi a contemplare queste cose. E se notate, esce costantemente la parola guardare, vedere, contemplare. Il problema è vedere. E esce al versetto 48 la parola teoria, che è l'unica volta che esce in tutto il Nuovo Testamento. La croce è la teoria,
tradotta qui spettacolo,
vuol dire la visione, Dio che si fa vedere. Ecco, tutto il resto lo si vede da qui, è la pura contemplazione. E circa l'importanza della croce, il grande teologo Paolo dice che lui riteneva di non sapere nulla se non Gesù Cristo e questo crocifisso. Tutta la sua scienza è questo. Difatti è nel Figlio dell'uomo innalzato, dice Giovanni 8:28, che noi conosciamo Io sono, è lì che conosciamo Dio. L'unica conoscenza di Dio e dell'uomo che sua immagina la vediamo lì, nella carne di Gesù. Proprio nella carne che vive quella morte che noi ci raffiguriamo in molti modi, e qui vediamo le varie interpretazioni della morte di Gesù. Quella dei religiosi, quella dei potenti soldati, rappresentano il potere, quella degli uomini normali, come noi concepiamo la morte sua e nostra. E poi alla fine ci sono due grandi teologi in tutto il Vangelo. Ecco, il primo teologo è il malfattore, che dice: io sono qui giustamente, ma come mai è qui lui? E capisce perché. Quindi se volete essere teologi, il primo requisito è malfattore, però c'è un'alternativa. Il secondo teologo è il centurione romano, che capisce niente di teologia, però ha un grande merito, dice: l'ho ammazzato io. Quindi sono i due grandi teologi del Vangelo. Quindi anche noi ci sentiamo confortati questa sera a fare i teologi, e siamo in buona compagnia. E il testo, dopo l'introduzione che presenta Gesù crocifisso assieme agli altri, inizia con la preghiera di Gesù al Padre e termina con la preghiera di Gesù al Padre. E in mezzo c'è la sua solidarietà con i fratelli e le varie interpretazioni di ciò che avviene. E ci ritroveremo in tutte le interpretazioni. E il tema dominante di tutto il testo è il ritornello: salvi se stesso, salva te stesso. Quindi il tema è della salvezza che Gesù ci dà. E ce la dà non dalla morte, ma con la morte. È l'unico problema che ha l'uomo della salvezza dalla morte, è sbagliato, è la salvezza nella morte che cerchiamo. Perché dalla morte nessun vivente uomo può scampare. Invece che tipo di vita, che tipo di morte? E allora vediamo da questo testo, che è la grande teoria. Prima di iniziare il testo, c'è un quadro di un pittore veneto, ecco, che rappresenta il paradiso, con la gloria di tutti i santi e tutti che guardano la Trinità e gli angeli e altre cose varie che nessuno mai ha visto. C'è un certosino in un angolo che si mette lì a contemplare il crocifisso. Non gli interessano quelle storie lì. Guarda la croce. Ed è lì che vede il paradiso. Cercheremo questa sera di fare lo stesso anche noi. di vedere nel modo in cui Gesù ha vissuto e quindi in cui ha dato la vita, di vedere lì il giardino dell'infanzia, che è il ritorno al Padre della vita in comunione coi fratelli.
Col solito leggeremo dei versetti, blocco di versetti, la spiegazione. Ora erano condotti anche due altri malfattori con lui per essere soppressi. E quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, là crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. Ora Gesù diceva: Padre, rimetti loro, poiché non sanno cosa fanno. Ora, dividendosi le sue vesti, gettarono le sorti.
Ecco, daremo spiegazioni molto telegrafiche, in modo come didascalia, in modo che possiate contemplare la scena in tutto questo periodo prepasquale. E nei primi versetti si dà il tema: Gesù è condotto con altri due malfattori per essere innalzato o tolto di mezzo, che è la stessa parola. Con altri due malfattori, cosa vuol dire? Che lui è il primo dei malfattori. Quindi il tema comincia con la solidarietà, come Gesù nel battesimo si è messo in fila coi peccatori, solidale con l'uomo nel suo limite, anche nel suo male, nella sua morte, così alla fine lo troviamo uno della serie dei malfattori. Ecco, circa i malfattori, rivedremo in fondo, è la professione dell'uomo che cerca di salvare se stesso. Cosa fa? Fa male a sé e agli altri. Sulla Bibbia c'è poi il buon ladrone, c'è scritto. Siccome però in greco c'è malfattore, non potendo tradurre il buon malfattore, si è messo il buon ladrone il titolo, ma non è ispirato il titolo. In greco c'è malfattore, fa il male, perché? Perché cerca di salvarsi da ciò che non, da cui non bisogna salvarsi.
Però mi piace sottolineare il fatto della solidarietà di Gesù con loro, è Emmanuel sempre, cioè Dio con noi.
E questo è stato il mistero di tutta la sua vita, è il figlio solidale col padre e coi fratelli, e anche il mistero della sua morte. Quindi come atto di comunione piena, non come la fine della comunione, ma come il fine, con un amore più forte di ogni limite. Giungono sul luogo chiamato Cranio, ecco, il luogo del teschio dove si facevano le esecuzioni capitali, sulle porte della città. È importante fare esecuzioni capitali che siano visibili perché servono da deterrente, no? Oggi basta la televisione, ma è importante che si veda la fine che fanno quelli che non sottostanno al potere. Così tutti obbediscono e lì li crocifiggono. Non si dice nulla, non si esprime nessun sentimento se non due parole di Gesù, perché supera ogni sentimento il fatto, anche la croce, ecco, è il simbolo del caos assoluto, del disordine, la croce è il patibolo dello schiavo ribelle, e contemporaneamente congiunge cielo e terra, oriente e occidente, è il simbolo cosmico. Questa croce. E sulla croce c'è un tipo di morte particolare che è un po' cifra della vita, perché le altre morti vengono perché, per un motivo o per l'altro, capita, per un decorso di malattia o per consunzione, quel che volete. Altre esecuzioni capitali vengono dall'esterno. Stavi bene, ti tagliano la testa, va bene, poi stai meglio. Invece la crocifissione può durare anche ore e giorni, il crocifisso, perché è appeso e finché ha forza di vivere si solleva. Quando perde forza vitale si accascia e sta per morire, allora tira fuori l'ultima energia di vita e si alza. E quindi è una tortura proporzionale alla forza vitale che hai, fino a quando l'hai esaurita tutta. Quindi è una sofferenza atroce quanto più sei vitale, e che per sé non ha un termine preciso, se non la tua energia. Quindi è una morte gustata fino in fondo, secondo la tua capacità vitale, quindi è la contraddizione assoluta della vita. per questo era riservata agli schiavi. E i due malfattori, uno a destra, l'altro alla sinistra. C'erano, già come Giovanni, volevano stare uno a destra, l'altro alla sinistra della sua gloria. Ecco, questi due stanno uno a destra, l'altro alla sinistra. Al centro c'è lui. Questi due rappresentano tutta l'umanità, al cui centro sta lui. E cosa dice Gesù? Le prime parole che dice... Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco, non sapere quello che si fa non è un attenuante ma un aggravante, perché se uno sa può cambiare, ma se non sa non c'è speranza. E lui perdona. Cioè la prima cosa che Gesù dice, è la sintesi della sua vita, si volge al Padre perdonando i fratelli che lo mettono in croce. In questo punto Gesù realizza pienamente la sua essenza di figlio di Dio. Capitolo 6, versetto 36, dice «Diventate misericordiosi come il Padre». Ecco, qui Gesù è il figlio uguale al Padre, è l'uomo pienamente realizzato, uguale a Dio che sa perdonare. E tutto il Vangelo di Luca è una variazione sul tema della misericordia. Diventate misericordiosi, materni come il Padre. Lui lo realizza nella morte, pienamente. Anche lì diventa materno, genera vita come il Padre. Tutta qui la salvezza. Vedremo poi le varie interpretazioni di questa salvezza, perché esattamente la salvezza è questa. Diventare come Dio, che vive l'amore fino all'estremo.
Sto pensando che al di là della descrizione e dell'interpretazione del dolore che poté sopportare Gesù, spesse volte si insiste su aspetti doloristici, ecco, c'è questa che passione che sfocia poi nella misericordia che riconcilia con il Padre i figli, fratelli in Gesù Cristo, che sono lontani, si sentono lontani da Dio, fino a sentire Gesù in se stesso, ecco, l'abbandono che è nostro. Ecco, questa è la passione che però è determinata, radica nell'amore che Gesù ha, e per il Padre e per noi. Ecco, salda, riunisce al Padre i figli. In lui, il fratello primo.
E come vedete la croce è la vicinanza di Dio a ogni lontananza da Dio. Per cui non c'è più uno lontano da Dio, perché l'ultimo di tutti è lui, che è lì. E i suoi crocifissori si dividono le vesti, hanno le vesti del figlio, l'eredità del figlio. La veste è il corpo, è la vita. In Giovanni è più esplicito. Lui resta nudo, come Adamo, re del creato, all'inizio. Poi si coprì di foglie di fico. Dio gli diede delle tuniche di pelle, in attesa di dargli la veste del figlio, la vera veste.
Tre quadri di tentazione, tre voci. Stava il popolo a contemplarlo, ora irridevano anche i capi dicendo, altri salvò, salvi se stesso, se costui è il Cristo di Dio, l'eletto.
Il popolo sta a guardare e alla fine tutte le folle stanno a guardare. E tra queste folle ci siamo tutti e guardiamo le varie reazioni. Prima c'è la reazione dei capi religiosi. Dal punto di vista religioso, che tipo di salvezza è quella di Gesù? Da cosa ci salva religiosamente Gesù? I capi dicono, ha salvato gli altri, salvi se stesso, sei il Cristo, l'eletto di Dio. Da cosa ci salva Gesù? Non sa salvare se stesso. Per lui il problema fondamentale è salvare noi stessi dalla morte. Per questo siamo egoisti, per questo viviamo tutta l'esistenza nella paura della morte e per questo viviamo la morte per tutta la vita. Dio non è uno che salva se stesso, non è il sommo egoista Dio. Gesù con la sua morte ci salva da quel Dio che tutti noi ci inventiamo. Dio è uno che si salva comunque e ci danna tutti. Gesù invece è Dio perché non si salva e si perde per noi e sa dare la vita per noi. Guardate che non è piccola cosa, perché in questo senso proprio Gesù sdemonizza Dio. Dio non è quel padre padrone che governa il mondo, giudica tutti, è così esigente, così perfetto che non gli va bene nessuno. Dio è uno che si perde, che non si salva, che sa amare talmente fino a dar la sua vita anche per chi lo uccide. Per questo è Dio. Se lui scendesse dalla croce sarebbe come tutti noi, come noi vorremmo fare e come vorremmo che Dio e come pensiamo che Dio sia. Dio non è così. Dio è il contrario di quanto l'uomo religioso se lo raffigura e di quanto l'ateo se lo raffigura negandolo. Quindi Gesù che muore in croce è l'uscita da ogni religione che schiavizza l'uomo e di ogni ribellione alla religione che schiavizza ugualmente l'uomo. Ci dà la vera immagine di Dio, la croce. L'unica vera conoscenza di Dio, la distanza tra Dio e l'idolo, è esattamente la croce. Ecco, su questo non ci fermiamo, ma è fondamentale. Per questo Gesù diceva sempre, quando dicevano tu sei il figlio di Dio, tu sei il Messia, eccetera, eccetera, non dirlo a nessuno. Solo dalla croce capisci chi è Dio. È uno che ama così, con un amore più forte della vita e della morte, per questo è Dio. E sa dar la vita anche nella morte. Pensate se lui si fosse salvato e ci avesse messo in croce tutti. Noi facciamo così, pensiamo. Vogliamo essere come quel Dio lì. E non è secondaria l'immagine di Dio, perché ognuno cerca di essere come Dio a modo suo.
E per amore, non per coerenza, Gesù ha detto e realizza: chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi perderà la vita la salverà. Nel capitolo 9, sempre di Luca, versetto 23. Seconda scena. Ora lo schernivano anche i soldati, accostandosi, offrendogli aceto e dicendo: se tu sei re dei giudei, salva te stesso. Ora c'era anche un'iscrizione su di lui: il re dei giudei costui.
Ecco, spieghiamo solo molto brevemente, perché il testo è davvero di suggestioni infinite e il tempo, grazie a Dio, è sempre finito. La seconda interpretazione è fatta dai soldati. I soldati rappresentano l'essenza del potere, cioè la violenza. Perché uno può tenere il comando, secondo noi, se è re, e il re è l'immagine di Dio. Dio è il potente in alto, il re è il suo rappresentante sulla terra. Dio ha tutto in mano, e lui pure. Solo che è un Dio abortito, il re come lo pensiamo noi è il capo, è il Cristo come lo pensiamo noi. Perché Dio non ha in mano nessuno, si mette nelle mani di tutti. E allora Gesù, proprio in quanto sta sulla croce, ci guarisce dalla falsa immagine d'uomo, il re è l'uomo pienamente realizzato, libero, che fa quello che vuole e può tutto. È Dio in terra. Gesù è proprio Dio in terra, l'uomo pienamente realizzato e libero perché è uguale a Dio. Non salva se stesso, non scende dalla croce. In questo modo, dal punto di vista politico, E Gesù davvero è la fine di ogni potere dell'uomo sull'uomo, di ogni oppressione. Il capo è quello che salva se stesso comunque. Può perire il mondo intero. Gesù è re proprio in quanto crocifisso, in quanto dà la vita a servizio di tutti, per cui si sostituisce al dominio il servizio. Il dominio che dà morte, il servizio che dà vita, con tutte le conseguenze poi infinite che vengono nella concezione di tutte le nostre relazioni. Cambia il modello di uomo, Gesù sulla croce. Chi è l'uomo perfettamente riuscito? C'è scritto là sopra, INRI, Jesus Nazarenus, Rex Iudeorum. È l'uomo che è re, uomo libero che libera. E Gesù sulla croce è l'uomo libero che libera, è veramente il Cristo, il Messia. Quando uno vuole essere il Messia sono sempre d'accordo, purché finisca in croce. Allora gli credo. Se scende dalla croce per mettere sugli altri, è esattamente l'anticristo. Corrisponde a quella falsa immagine di Dio che tutti abbiamo. E ora questa valenza del crocifisso davvero... È difficile capirla fino in fondo e tirarne le conseguenze, ma è determinante per avere una vita corretta sulla terra. Cioè, è teologia politica la croce. Dice come si struttura la polis, i rapporti tra di noi, perché l'uomo è animale politico. Proprio come servizio, non come dominio. Ricordate che Gesù ha avuto 3 tentazioni all'inizio, sono le stesse che si presentano alla croce. Quello di diventare re. Quello di essere figlio venendo giù con spettacolo dal pinnacolo. Va bene, e adesso vediamo la terza.
Terzo quadro, è più intenso. Ora, uno dei malfattori appesi lo bestemmiava dicendo: non sei forse tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma rispondendo quell'altro, sgridandolo, dichiarò: tu temi neppure Dio, che sei nella stessa condanna, e noi giustamente, perché riceviamo il contraccambio per quanto facemmo, ma costui non fece nulla fuori luogo. E diceva: Gesù, ricordati di me quando giungerai nel tuo regno. E gli disse: amen, ti dico, oggi con me sarai nel paradiso.
Ecco, abbiamo visto che Gesù ci salva da Dio, da quel Dio che pensiamo, e ci salva anche dalla falsa immagine d'uomo che guasta tutta la nostra vita, per cui instauriamo sempre rapporti di dominio, di potere, di morte. Va bene, saranno cose belle, però quando io muoio, da cosa mi salva? Ed è questo terzo problema. Ci sono 2 condannati con lui, sono probabilmente compagni di Barabba, che avevano cercato di ribellarsi al potere romano per prenderlo in mano loro, che sarebbe stato più o meno uguale. Ecco, si girava la frittata, ma era sempre la stessa frittata. E tra questi 2 si presentano 2 figure. Ora, le figure duali sono sempre un'unica persona alla fine, 2 aspetti di noi, e questi 2 malfattori rappresentano le 2 nostre reazioni. La prima è quello che colui che bestemmia dice: tu sei il Cristo? No, lui è sicuro che è il Cristo. Allora salva te stesso, no? E noi, se proprio vuoi perdere te, affari tuoi, ma salva noi. Quel che mi interessa è che tu mi salvi dalla morte. È quel che noi vogliamo da Dio, no? Dalla vita. L'altro gli risponde: non temi, neppure temi tu Dio, che sei condannato alla stessa pena? Cosa ha capito quest'altro? Che Dio è condannato alla sua stessa pena, muore con lui. Cosa significa questo? Dice, noi giustamente siamo qui perché se ci andava bene mettevamo su gli altri, ma poi veniva anche il nostro turno e andavamo su di nuovo noi. Come mai questo è qui che non dovrebbe essere qui, ha fatto nulla fuori luogo? Perché è qui? Solo Dio può essere lì, che stabilisce una solidarietà più forte di ogni solitudine, qual è quella della morte, di ogni solitudine maledetta, qual è la morte da condannato, e da ogni solitudine abominevole, qual è quella di condannato in questo modo, come delinquente. Solo Dio, solo un amore assoluto può essere lì. E questo è il primo teologo. Capisce Dio perché è lì. Non abbandona l'uomo neanche nel punto più lontano. E la stessa morte non è più separazione dalla vita, ma è comunione con Lui, il Dio della vita, che sta lì con te perché ama te.
Ma con molta semplicità, direi che qui non è un'intuizione, è una folgorazione, qualcosa che viene da lontano, dal profondo. Capisce cioè questo uomo che accanto a sé non ha un altro che è semplicemente uomo, è qualcosa di più profondo, qualcosa di diverso, di santo. Solamente Dio può essere accanto in una situazione come questa.
E per un motivo semplice, avrà sentito forse parlare di lui come anche noi ne abbiamo sentito parlare, e ha visto che sulla croce quest'uomo si rivolge a Dio come padre chiedendo il perdono dei fratelli. È lì che capisce che è Dio, nel perdono. Vive addirittura la morte come gesto massimo di riconciliazione e di comunione col padre e coi fratelli. E gli dice, e gli diceva, imperfetto, continua a dire, Gesù, è l'unico che lo chiama per nome. Anche gli lebbrosi lo chiamano Gesù, maestro. Anche il cieco lo chiama Gesù, figlio di Davide, Messia. Questo lo chiama per nome, come l'amico, l'amico. Gesù vuol dire Dio salva. Chiama Dio per nome. È il Dio che salva perché entra in rapporto con lui da persona a persona. Ha capito perché è lì per lui. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Ha capito che c'è un regno che va oltre la morte e l'ha capito su quell'albero lì, che è già in questa vita. In quel tipo di vita, in quel tipo di morte, c'è già un regno che ha vinto la morte. È il regno dell'amore, della comunione, della solidarietà più forte della morte. E Gesù gli dice, amen, ti dico, oggi, è l'ultimo oggi del Vangelo che ha 8 oggi, il Vangelo di Luca 7 o 8 dipende, è l'oggi definitivo, oggi sarai con me, sarai in compagnia mia, perché io sono con te. E il destino dell'uomo è essere oggi con lui, proprio nel punto più lontano da lui, per cui non sfugge più nulla a questa compagnia. Non certo la morte, non certo la maledizione, non certo quel tipo di maledizione.
Affermazione solenne questa di Gesù, invocazione veramente bellissima questa del malfattore. Gesù chiama per nome. Un'affermazione quella di Gesù e un'invocazione questa del malfattore che mi piace sottolineare è all'imperfetto, è ripetuta ed è ripetibile anche da noi. Gesù, ricordati di noi. Ecco, attraverso la vita di questo uomo, attraverso l'esistenza di ogni persona, attraverso forse l'esperienza umana come tale. Ed era già circa l'ora sesta e fu tenebra su tutta la terra fino all'ora nona, essendo mancato il sole. Ora si squarciò il velo del santuario nel mezzo e avendo gridato a gran voce Gesù disse, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Detto questo, spirò.
Ecco, l'ora sesta è mezzogiorno, si oscura il sole a mezzogiorno, è il segno della fine del mondo, quando la luce diventa tenebre, come l'inizio del mondo furono le tenebre che diventano luce attraverso la parola, il non ascolto della parola di verità ha ridotto la luce a tenebre. Sono le tenebre del male, dell'abbandono di Dio, della morte, della fine del mondo. Sulla croce il mondo è già finito. Perché è già finito? Perché lì c'è il massimo male, c'è addirittura l'uccisione di Dio, cosa vuoi di più? Però c'è il massimo bene, Dio che dà la vita per noi. E proprio la morte di Gesù è l'inizio del mondo nuovo. Difatti cosa capita? Si squarcia il velo del Tempio, che nascondeva il Santo dei Santi, la presenza di Dio, dove c'era la parola e il pane, dove c'era l'assente. Ora si squarcia perché l'assente è qui presente, in quella persona, in quella carne, che ha vissuto totalmente la parola del Padre, che è l'amore, e che si è fatto pane per tutti e vita per tutti. Ed è la nascita di Dio sulla terra, dell'uomo nuovo. È la nascita di Dio, si squarcia il velo del Tempio, che corrisponde allo squarciarsi del cielo nel battesimo, e Gesù con grande voce dice: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. La sua morte cos'è? Il consegnare lo spirito, qui si usa la parola pneuma, ecco, consegnare al Padre. Ormai la sua esistenza, il suo spirito, che ha incontrato tutti i fratelli, è ormai dal punto più lontano del mondo, dai confini del cosmo, che è il male assoluto, la croce del giusto, la croce di Dio, tutto è riportato al Padre. Nelle tue mani consegno ormai tutta la mia vita, che ha incontrato tutti i miei fratelli e tutti sono restituiti a te, proprio da me, dal mio amore, che è il tuo stesso amore. Cosiddetto spirò, che vuol dire non morire, ma gettar fuori il respiro, il dar lo spirito, comunicato ormai a tutti.
Tenebra e la grande luce, e il velo che si squarcia, e la cessazione di una separatezza e comunione. Ora, visto l'avvenimento, il centurione glorificava Dio dicendo: davvero quest'uomo era giusto. E tutte le folle presenti insieme a questa visione, a questa teoria, contemplati gli avvenimenti, colpendosi il petto, ritornavano. Ora tutti i suoi conoscenti e delle donne che insieme lo seguivano dalla Galilea stavano da lontano a contemplare queste cose.
Ecco, il centurione è il comandante del plotone d'esecuzione, quindi la persona più lontana in quel momento. È colui che fa oggettivamente il male. Glorifica Dio e dice: davvero quest'uomo era giusto. E gli altri Vangeli sinottici dicono: Gesù era il figlio di Dio, si rivela Dio. Ora Luca si rivolge invece a dei cristiani che sanno già che Gesù è Dio. Vuol solo far capire una cosa, che è una cosa difficile da capire. I cristiani, soprattutto la terza generazione, la prima l'hanno visto, hanno detto: è veramente bello. La seconda ha detto: torna presto. La terza generazione dice: ma quando è che torna? Perché ancora i giusti soffrono? Perché c'è ancora la morte nel mondo? Perché c'è il male? Esattamente, anche lui è morto, il giusto. Anche noi possiamo vivere e morire così. Quindi presenta Gesù come l'esempio per noi della vita e della morte, da giusto, da uomo di Dio. Il giusto è quello che fa la parola di Dio. Lui è la parola di Dio perfettamente eseguita. Quindi è la possibilità aperta a noi ormai di questa vita nuova. E allora tutte le folle che convengono davanti a questo spettacolo, ecco, è teoria, sulla croce c'è Dio si è spogliato e si mostra nudo per quello che è la visione di Dio, la croce, faccia a faccia, in quest'uomo. Questa è la teoria, la contemplazione di Dio. E tutti davanti a questo spettacolo, contemplandolo, si colpiscono il petto, cioè capiscono che c'è stato un inganno nella vita, che ci ha fatto capire in modo sbagliato Dio, la vita e la morte. E ritornano. Convertirsi in greco e ritornare come in ebraico. Cioè la loro vita ormai diventa non più una fuga da Dio, una fuga dalla morte, ma un ritorno al Padre attraverso la comunione coi fratelli. E poi il quadro finale rappresenta le donne che verranno riprese nel seguito del Vangelo e tutti i conoscenti che guardano da lontano, poi si avvicineranno e poi continuerà. Ecco, siamo noi che stiamo guardando prima da lontano e lentamente entriamo in questo mistero. Ecco, direi possiamo interrompere qui e fermarci così in questo ultimo periodo di Quaresima a contemplare ogni giorno una di queste varie scene che si svolgono sulla croce, ecco, per vedere come Gesù ha vissuto la sua Pasqua, il suo passaggio dalla morte alla vita, e come la sua morte è l'atto massimo vitale, è la nascita di Dio sulla terra ed è il cambiamento di tutti quelli che lo guardano.
Prendendola, leggendola, meditandola, contemplandola, questo suggeriamo come augurio per una buona preparazione alla Pasqua e per vivere poi la Pasqua nella sua interezza di morte e risurrezione. Terminiamo qui e l'appuntamento allora è per il 19.
Riprendendo qualche parola dal testo, non è necessario fornire spiegazioni o formulare domande.
Sì. Sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo, spesso quando Dio appare o parla agli uomini si rivolge agli uomini dicendo: non temere, non avere paura, sono io. Anche dopo la resurrezione Gesù si rivolge, mi sembra, con questi toni a chi lo vede per primo, nel senso sembra che abbiamo nei confronti di Dio c'è lo stesso timore che abbiamo nei confronti della morte, nel senso abbiamo un'immagine mortifera di Dio.
E non so se hai mai notato che quando nell'Eucarestia annunciamo la tua morte, Signore, eccetera, nell'attesa della tua venuta, no, attendiamo la tua venuta, non so se siamo coscienti di quello che diciamo o se facciamo le corna mentre lo diciamo. Cioè, voglio dire, davvero la nostra vita è l'attesa dell'incontro con Lui. Ed è vero, questa paura è diabolica. Abbiamo un'immagine diabolica di Dio, di uomo e di vita e di morte. Siamo ingannati molto sulla vita. La vita è chissà prendere che cosa. No, la vita è dono da vivere, da godere. E la morte è l'incontro col Padre, il gesto di comunione con gli altri. E il ritorno. Tutto il Vangelo di Giovanni, Gesù dice: me ne vado al Padre, dove l'andarsene al Padre significa la comunione coi fratelli, che qui è espressa nel modo compiuto, nel modo estremo. Infatti è letta la morte come li amò sino all'estremo, no? A compimento. Cioè davvero c'è un inganno nella nostra vita che ci rende impossibile vivere e che va demistificato, ed è la paura di morire che ci tiene schiavi, come dice Ebrei 2,14, per tutta la vita, e ci rende egoisti, chiusi, paurosi, incapaci di vivere in attesa di morire perché è sicuro. Se invece la morte è semplicemente l'incontro col Padre, la comunione, allora è bella anche la vita, la godi tutta, è tutto dono del Padre, è tutto bello, pregusti già la vita eterna. e vivi già questa vita in comunione, nell'amore. E chi ama il fratello è già passato dalla morte alla vita, quindi è già una vita viva.
Io verso la fine di questa riflessione mi sentivo come un po' più spiazzata, perché davanti a questo perdono, davanti a questo sguardo, davanti, insomma, sentivo che solo guardando, solo desiderando di lasciarsi guardare e amare da questo amore inaudito di Gesù, forse elaboriamo un po' anche le nostre paure e entriamo in questa concretezza di amore che diventa poi lo stile quotidiano. E poi vedevo un po' anche Maria che stava ai piedi della croce. Io credo che davvero bisogna rimparare a stare più che a fare, guardando Maria ai piedi della croce.
Sì, Luca non pone Maria, pone le donne, Giovanni invece pone l'accento su Maria, l'abbiamo spiegato, che per Giovanni è il compimento, perché Gesù nel punto della morte, invece di pensare a sé, pensa alla mamma che lo ama, che resta senza la persona da amare, pensa al discepolo amato, che resta senza chi lo ama, allora affida l'uno all'altro e in quel momento tutto è compiuto. Perché? Perché sulla terra c'è finalmente l'amore che c'è in Dio, amore amante e amato, che è esattamente il rapporto tra Maria e Giovanni, che è lo stesso che c'è tra Gesù e il Padre. E lui nel punto di morte, invece di pensare a sé, trasmette agli uomini lo Spirito, cioè questo amore assoluto e corrisposto tra padre e figlio, c'è finalmente tra le persone. E inizia il regno di Dio sulla terra in Giovanni. E in Luca invece si insiste molto su questa contemplazione. Il popolo che sta a guardare finisce col popolo che guarda, e tutto il problema è guardare questo, che dall'occhio entri nel cuore. E tutto il Vangelo è una introduzione a questa contemplazione. L'ultimo miracolo di ogni dei sinottici è sempre la vista, l'occhio. Per vedere questo, ciò che occhio umano mai non vide.
Da grande miope posso ringraziarti, Silvano, perché fino adesso ho assistito alla croce, oggi l'ho vista. Grazie.
Sono miope molto anch'io, quindi chissà che venga la guarigione della vista. Comunque Luca pone anche un miracolo dopo quello dell'occhio, è l'unico che ce l'ha. Guarisce l'orecchio del servo di quello che viene a catturarlo, per dire che si guarisce l'occhio attraverso l'orecchio, cioè attraverso il suo gesto di misericordia che guarisce il nemico, sento anch'io chi è veramente Dio, allora posso vederlo. È la parola in fondo che mi cambia l'occhio, il modo di vedere, di capire, di leggere.
Lunedì scorso si parlava del vivere la morte non in maniera, cioè anche se subita, però da protagonisti, non so come dire. E allora volevo cercare di capire, nella morte di Gesù, in che cosa diventa protagonista, perché lui subisce un sacco di violenze grandi. E allora è nell'accogliere questa sofferenza, è in questo.
Nel Vangelo di Giovanni è ancora più chiaro, Gesù non subisce niente, è lui che si consegna nelle mani degli uomini, è lui che preordina tutto, e anche il nostro male non fa che eseguire il suo disegno. Qui invece si può pensare anche che Gesù, come tutti noi, subiamo la vita, però c'è due modi di subirla: passivamente, senza orizzonte di speranza, oppure le stesse sofferenze che tutti abbiamo, perché per morire moriamo tutti. Vivere questa in comunione, come gesto di comunione col Padre e coi fratelli, questa è grande azione. Perché in fondo se guardi nella vita non è che fai grandi cose, le cose che fai puoi anche non farle e non cambia nulla al mondo. Quelle cose che capitano, il nascere, il vivere, il morire, gli incontri, sono queste che determinano la tua vita. Con che spirito le vivi? Come gesto di comunione col padre e coi fratelli, allora è sommamente attivo, in senso positivo. Se le vivi diversamente, per quanto fai, non fai altro che far danno, cioè sei più che passivo. Rendi passivo il conto del mondo sterminando gli altri. E qui Gesù è sommamente attivo perché prende il massimo passivo come gesto positivo di comunione.
Forse su questa linea, in continuità con quanto è stato domandato, mi sento di dire quanto io personalmente ho come colto. Dunque, è in rapporto all'affermazione di Gesù, al malfattore che è illuminato e capisce chi è. Oggi sarai con me nel giardino. Ecco, torno una battuta indietro quando Gesù lotta nel giardino degli ulivi, lotta, agonizza. Ecco, non è un eroe che va impavido verso la sorte che lo condanna, ecco, non vuole morire, avverte dentro di sé qualcosa ancora di più profondo, non vuole, come dire, sentirsi smentito, staccato dal Padre. E però, ecco, accetta, a un certo punto porta su di sé quello che avviene, lo vive con amore, non per una specie di coerenza, dicevo, ideologica. E mi piace sottolineare allora poi questa affermazione di Gesù. Io non so che cosa sia la vita eterna, non è descritta da nessuna parte, però il fatto di dire da parte di Gesù, oggi sarai con me, ecco, questo mi pare che possa essere sufficiente per dire è una vita veramente grande e profonda. E Paolo che dice nella lettera ai Filippesi, capitolo 1, 21, l'essere con Cristo, ecco, questo è tutto ciò che possiamo desiderare, tutto ciò che può promettere il Signore a noi, essere con Lui. E allora, ecco, credo che Lui ci accompagna in questo passo che è la porta stretta, che è la valle oscura, essendo passato e avendo portato su di sé l'angoscia, la sofferenza di questa accettazione, che non è subire appunto, ma è accettazione d'amore.
E cioè possiamo dire che dopo la morte di Gesù, che è lì con noi, Dio che è lì con noi a quel punto, della morte violenta, della morte da malfattore, da maledetto, ecco, e che possiamo dire che come nessuno nasce senza mamma, così nessuno muore senza Dio, perché è lì ormai con tutti, in modo che ogni morte ormai è comunione con Dio. Per questo appunto il Vangelo passa attraverso varie identificazioni per giungere al malfattore che subisce giustamente, quindi noi diciamo il buon ladrone è il primo, il secondo è il cattivo, invece il secondo dice no, io sono cattivo, il primo è quello che dice io sono buono, se mandava bene sarebbero su loro e io sarei capo, quindi penso di aver fatto bene solo che gli è andata male, il secondo dice no, io ho sbagliato, sono condannato giustamente, eppure lui è qui con me, per questo è Dio. E allora proprio non si può morire senza Dio, per quanto lontano, abbandonato, non... Dio stesso si è abbandonato per l'uomo. È il mistero di salvezza universale la croce, per cui posso vivere la vita finalmente.
Vorrei sapere, dal punto di vista del sinedrio e dal punto di vista, per esempio, degli zeloti, cioè per individuare l'ambiente, Gesù politicamente era innocente o colpevole?
Ma il problema è... Sinedrio l'ha condannata come bestemmiatore, quindi è chiaro, e qui i capi sono i capi del Sinedrio, dico, tu che volevi essere Dio, salva te stesso, scendi dalla croce, bravo, se scende è come noi, non come Dio, ci avrebbe messo su noi, Quindi loro pensano di condannarlo giustamente perché hanno la loro immagine di Dio come tutti noi, e invece Dio è l'opposto. Dio per noi è questa bestemmia. E per gli zeloti, questi due sono zeloti come Barabba, è un impotente, quindi è un fallito, come loro in questo caso. E uno si arrabbia perché dice, tu che sei però il Cristo, perché so che hai dei numeri, dovresti tirarmi giù, e perché mi lasci su? Le 12 legioni d'angeli, dov'è che sono?
È fatta una domanda, la riporto. Dunque, e noi qui abbiamo ascoltato la citazione che è dal Salmo 31, Gesù che consegna, ecco, lo Spirito nelle mani del Padre. Veniva fatta la domanda, sì, certamente non è di Luca, è piuttosto di Marco, citazione del Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che cosa sente di questo abbandono Gesù? Cioè, voglio dire, che abbandono è quello che soffre Gesù? Non è certo lui che si sente, si dice qualche cosa? Ecco, è stato domandato così.
E Luca non parla dell'abbandono, ne parla invece Marco e Matteo, dove l'abbandono di Dio è il massimo male che noi abbiamo fatto, abbiamo abbandonato Dio, no? Questo è il peccato. Il figlio sente tutto il male, perché anche figlio dell'uomo, sente tutto il male dell'uomo che è l'abbandono di Dio, e lo sente come Dio. A noi sembra strano che Dio sente il nostro male, ma chi ama sente il male dell'altro. Per cui il nostro abbandono di Dio lo sente Dio. Il nostro male tocca il cuore di Dio perché ci ama. E lo sente tutto. E Gesù muore di questo male radicale che è l'abbandono di Dio. E lui cosa fa? Grida a Dio l'abbandono di Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sente tutto il male dell'abbandono che abbiamo fatto noi, non Dio. Lo grida a Dio, e l'abbandono di Dio è il punto più lontano da Dio, è il nulla. È gridato a Dio, per cui ormai tutto il male del mondo, dal punto più lontano da Dio fino al nulla, tutto ormai è riportato al Dio mio, e della riconciliazione universale questo grido di Gesù. Per cui nessuno abbandonato da Dio è più abbandonato, perché Dio si è abbandonato per lui. Luca invece dà un'altra struttura, perché ognuno poi ha una visuale diversa e anche bella, perché sono tante anche se coerenti.
Lei, padre, lei ha detto sono convinto, e allora siccome io appunto sono un po' in difficoltà con la fede cristiana, ho detto beh, ma allora mi è sembrato un autoconvincimento, no? Perché non sentivo qualcosa che dall'esterno mi convince, ma qualcosa che può nascere dentro di me come autoconvincimento, sentendo proprio la parola convinto detta dal padre. È vero che lei ha detto sono convinto, no? E io mi sono fermata lì, bloccata dalla convinzione. E ho detto, ma autoconvincimento. Dall'esterno mi arriva solo una cosa, scusate, come dire, così paradossale, come l'incarnazione dentro, cioè questo Dio che è arrivato qui come uomo, ecco, e questo qui rimane una cosa, io ho paura che morirò prima di aver capito qualcosa, ecco.
Può darsi che sia così per tutti più o meno. Ecco, quando però diciamo sono convinto, intendiamo non che mi sono autoconvinto, cioè c'è una scoperta interiore della verità. Quando crolla la menzogna, quando capisco che Dio è diverso da come pensavo, perché lo vedo totalmente diverso, molto più interessante. E capisco che risponde a una verità che ho dentro e mi ero sbagliato. Come sono convinto che oggi a Milano non pioveva, mentre ieri sono convinto che era freddo ieri mattina, di più di oggi. È di questo tipo, è l'esperienza la convinzione, se no siamo degli idioti. Se non viene dall'esperienza, quindi un'esperienza interiore reale, la convinzione, dove non la puoi dedurre da nessun ragionamento, la puoi fare per esperienza perché è molto ragionevole attraverso la descrizione della parola, perché se è ragionevole la rifiuto. provi a confrontare le varie immagini di Dio e di salvezza che circolano con questa e poi scelga. Perché il discorso non è religioso qui, è puramente umano. Gesù è l'antidio, un Dio che muore, che Dio è, in croce, da maledetto, ecco, che Dio è, eh sì, e questo è l'interrogativo, che inquieta tutte le religioni e che allora fa convinti di qualcos'altro rispetto alle convinzioni che abbiamo su Dio e contro Dio, ed è molto più interessante, ed è la buona notizia appunto, che è possibile a tutti, ai religiosi è più difficile, perché hanno già le loro idee su Dio, ai potenti ancora di più perché Dio sono loro. Ecco, a chi si trova lì, metà sì, metà no, e quella metà che c'è dentro di noi, un malfattore e l'altro, ecco, che possono dialogare tra di loro, grazie a Dio, perché sono compagni, e anche con lui perché ci è compagno.
Una piccola aggiunta, dirò che allora è convinto e non tanto qualche cosa di intellettuale, non sono portato per quello, ma è qualcosa che mi avvince, mi tocca. Probabilmente una donna è convinta che quello va bene, suo marito, ma non è che sia, ci ha fatto dei ragionamenti, sente che è legata, sente che sperimenta che c'è un legame profondo, c'è una sintonia, è un'esperienza, sì.
Stavo pensando che le scene che sono state mostrate alla nostra meditazione parlavano di sguardi e tutti guardano a Gesù e mi ha fatto venire in mente invece lo sguardo di Gesù a Pietro, che proprio Luca ne parla dopo il rinnegamento 3 volte. E allora, non so, pensavo... quello sguardo viene esplicitato poi nella croce, quel perdono e quell'amore che Gesù mostra solo nella battuta di sguardo con Pietro.
Sì, Pietro scompare nella passione in tutti i Vangeli, e giustamente perché è sostituito dal malfattore e dal centurione. Il malfattore sa di essere malfattore e capisce, e Pietro pure capisce per chi muore Gesù. Centurione lo sa bene perché l'ho ammazzato io, so perché muore. Sono gli unici due che capiscono. Quindi appunto i malfattori così possono capire questa cosa. I giusti, i religiosi, no. I potenti tantomeno. Però se sono potenti a metà come il centurione possono capire.
Sì, anch'io sono colpito dal ladrone sulla croce, che ha quella convinzione di Gesù, mentre invece i discepoli erano un po' così traballanti, mentre lui l'ha conosciuto meno e però ha avuto quella certezza.
Sì, i discepoli sono scomparsi, restano le donne, in Marco solo le donne, anche in Matteo. Qui parla anche di conoscenti. E le donne, cioè rimangono quelli che in fondo perché stanno lì? Cioè il malfattore era lì perché l'hanno inchiodato su e l'hanno legato, il centurione è lì per eseguire, e gli altri perché stanno lì? O per prendere in giro o perché cominciano a vedere questa teoria, questo spettacolo di Dio. Sono le donne in prima fila in tutti i Vangeli.
Io volevo sapere questo, ho sempre sentito dire la frase Gesù l'abbiamo ucciso noi, e devo dire che questa cosa mi ha sempre anche un po' turbata, nel senso che io di fronte al crocifisso mi sento che in realtà forse dovrei sentirmi la sua assassina, non mi sento questo, e vabbè, insomma. E ho sempre un po' avuto questo turbamento dentro, allora volevo sapere questo. Si dice che noi l'abbiamo ucciso in quanto gli abbiamo sempre restituito un'immagine distorta, cioè l'abbiamo ucciso perché non l'abbiamo mai guardato per quello che è, o che cosa? Cosa si intende quando si dice l'abbiamo ucciso noi, quando si intende che dovremmo sentirci come il centurione e quindi capire?
Ebbene, tenete presente, no? Il centurione l'ha ucciso perché l'ha ucciso. No. pure la gente che era lì gridava crocifiggilo, i capi pure, i soldati pure, quindi quelli sono fuori problema. Il problema si pone per me e per Luca, che dice, ma io non l'ho ucciso. E allora per questo mette la figura dell'altro malfettore. Dice, io non l'ho ucciso, ma lui è qui in croce per me, per stare con me, quindi è morto per me. Cioè è tipico della seconda, terza generazione, che non appartengono alla generazione di quelli che si sono sentiti in qualche modo coinvolti, perché tutti i discepoli sono stati coinvolti, chi l'ha tradito, chi l'ha rinnegato, chi l'ha abbandonato, quindi hanno tutti cooperato a modo loro. Tutti i capi, tutti, nessuno escluso, tranne appunto le donne. E allora si pone il problema, sì ma io non c'ero, ah ecco, io non c'ero come il centurione e quelli lì, però anch'io posso capire come il malfattore, perché lui è in croce per essere con me, perché presto o tardi tutti finiamo lì in qualche modo, e lui è lì con me, quindi muore per me, non lo uccido io, muore per me e muore con me. Quindi la nostra morte è sempre in compagnia di Gesù. Per cui la morte non è più solitudine, ma viene a essere la massima compagnia, addirittura il paradiso, il giardino dell'infanzia.
Ciao Silvano. Ascolta, io prima quando ho sentito la signora che parlava di convinzioni, e tu spiegavi il concetto che intendevi con convinzione, che condivido, però io devo dirti una cosa, c'è una fatica incredibile, forse di tutti i giorni, forse da cristiano che deve crescere tanto ancora, però ogni volta che ho questa percezione, non dico di essere completamente, ma di percepire questa verità, c'è questa gioia iniziale, no? Questa contentezza, questa che vabbè è inutile stare a spiegare, però passato a un certo momento, forse perché l'uomo è fatto così, passato un giorno, passata due giorni anche, c'è da ricominciare tutto da capo, perché ti ricordi qualcosa di quella che era la percezione e poi, niente, come se non fosse accaduto niente, devi ricominciare, ma cos'era e cosa... Io non so se è una cosa normale, però mi capita praticamente costantemente questa cosa qua. Cioè è un continuo rielaborare e cercare di ricordare. Ed è lì che io mi convinco che la ragione non c'entri niente, perché razionalmente non riesco a ricostruirlo. E questa era una mia sensazione che volevo...
Ecco, ed è qui che allora comprendiamo perché il centro della vita cristiana è l'Eucaristia, dove facciamo memoria di questo. Prese il pane, lo spezzò e disse, è il mio corpo dato per voi, il suo corpo dato per noi. Prese il calice e disse, il mio sangue versato per voi. Questa è la memoria, poi uno vive le memorie che ha dentro, di cui viviamo, questo amore assoluto al quale ritorniamo di continuo e che ci trasforma la vita e diventa pane, questa parola. E tutto il Vangelo spiega questa parola poi. E direi che su questo ci possiamo.
Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.